Dopo 3 mesi di mobilitazione contro la riforma delle pensioni e, se ho tenuto bene il conto, 12 scioperi generali, venerdì era attesa la decisione del Consiglio Costituzionale sulla liceità o meno della legge sulla riforma del sistema pensionistico approvata dal governo Borne-Macron attraverso il ricorso al contestatissimo articolo 49.3, approvata cioè sfruttando la scorciatoia della fiducia senza voto. Com'è andata?
Allora, diciamo che si è realizzato lo scenario forse tra i peggiori possibili. Il Consiglio Costituzionale ha reso pubblico tra le 18 e le 18.30 di venerdì 14 aprile che validava l'essenziale della riforma delle pensioni. E questo appunto, come ricordavi tu, a 3 mesi, allo scoccare di 3 mesi di questa mobilitazione. È una sentenza che arriva verticale e abbastanza crudele. Infatti non passa soltanto poi la riforma delle pensioni, ma vengono anche invalidati quegli emendamenti proposti dalle opposizioni che avevano uno scopo migliorativo di alcuni punti e come in terzo luogo il Consiglio Costituzionale, che aveva l'incarico di accogliere o rifiutare la richiesta depositata dai partiti di sinistra relativa a quello che viene chiamato referendum di iniziativa condivisa, che è un referendum che sarebbe stato indetto a scopo abrogativo, ebbene il Consiglio Costituzionale ha rigettato la richiesta per indire questo referendum.
Ok, direi peggio di così non poteva andare.
Assolutamente no, e credo sia legittimo, come sostengono alcuni analisti, che diciamo che da questo venerdì cambia qualcosa in Francia, ovvero sia che, avendo fatto del Consiglio Costituzionale l'arbitro dei propri abusi politici, Macron sta trascinando con sé nel baratro le istituzioni francesi già molto biasimate, e che questa perdita di indipendenza del Consiglio Costituzionale segna forse l'inizio di una discontinuità importante, perché ricordiamo che il Consiglio Costituzionale è un organo previsto dall'inizio della Quinta Repubblica che ha come unico scopo quello di dichiarare se i parametri di costituzionalità sono leciti o meno, e quindi non dovrebbe avere alcun connotato politico, però a detta di molti analisti c'erano tutti i criteri per poter invalidare almeno in parte la legge, cosa che non è stata fatta. E questo chiaramente crea un preoccupante precedente, perché oltre a una crisi politica e sociale si apre anche una crisi istituzionale che apre potenzialmente le porte a dei governi molto illiberali, ecco.
Come l'hanno presa i francesi, le francesi, insomma, tutti coloro che si trovano sul territorio francese?
Allora, a Parigi, come un po' in tutta la Francia, erano previste dei presidi di fronte ai comuni delle rispettive città, agganciati ad orari diversi, tra le 17 e le 18, e più o meno all'arrivo della sentenza in diverse città si sono mobilitati dei cortei spontanei. Nello specifico a Parigi, verso le 19.30, è partito da Hôtel de Ville, che sarebbe appunto il comune, un corteo che si è aggirato per le strade strette del Marais e velocemente è diventato appunto una manif sauvage, che è stata duramente repressa con un intervento muscolare e con un dispiego dalla parte del prefetto di un quantitativo di arsenale militare completamente sproporzionato insomma, alle forze che c'erano in piazza, e c'è stata una repressione molto violenta, sempre lanci di lacrimogeni ad altezza testa, granate di disaccerchiamento lanciate dalle gambe delle persone, e insomma su Parigi si è respirato un ambiente molto teso e molto preoccupante. E tutto questo, il paradosso è che appunto, per esempio, nella notte tra il 14 e il 15 ci sono state dei riot, delle proteste che sono andate avanti fino alle 2 del mattino, orario in cui più o meno Macron di nascosto stava promulgando la legge. Ricorda infatti che Macron avrebbe avuto altri 15 giorni per poter discutere con l'Assemblea nazionale e magari ritornare su alcuni punti e invece di nascosto ha promulgato la legge durante la notte, mentre c'erano appunto delle proteste in città, come per resto d'altronde in molte altre città della Francia, e la legge che dunque diventerà esecutiva a partire dal 1 settembre 2023. L'indomani, che c'erano ancora proteste e scontri nella capitale come in altre città della Francia, era al telefono con Zelensky, interessato dunque a continuare la sua politica estera, che ritiene essere molto più importante di quella interna. E insomma, come saprete, recentemente di ritorno dalla Cina sul dossier taiwanese ha dichiarato che mira a far diventare la Francia la guida della terza superpotenza mondiale, cioè l'Europa, e tutto questo per dare soltanto l'idea che Macron in questo momento, in questa sequenza, sembra assolutamente interessato a diventare il presidente dell'emergenza della guerra piuttosto che il presidente dei problemi di consenso interno che ci sono nel paese. Ecco,
direi, in questo quadro di totale pugno duro da parte di Macron, che cosa restituiamo a chi ci sta ascoltando? Cioè, quali esempi virtuosi di lotta, quali strumenti ha acquisito questo movimento che sì, si è coagulato intorno alla lotta contro l'allungamento della vita lavorativa, ma che ha allargato le sue rivendicazioni, e penso anche a tutte quelle rivendicazioni legate ai problemi di fine del mondo, di ecologismo, penso anche alle sollevamenti della terra, al weekend importante di lotta contro i bacini idrici che è stato represso con una violenza inaudita. Cosa possiamo dire?
Sì, secondo me cioè, è molto importante, in senso, dare un seguito a questa mobilitazione, che però non sia soltanto un seguito proiettivo, diciamo, di cercare di continuare a tirare avanti il carrozzone del movimento, ma notare che effettivamente ci sono delle forme di attivazione che, malgrado l'autoritarismo dell'esecutivo, vanno avanti. Nello specifico mi preme raccontare, magari anche solo velocemente, la giornata di ieri, che era una giornata in cui in tutto il territorio nazionale si assisteva al lancio dei comitati locali e popolari di Soulèvement de la Terre. Nello specifico a Parigi ci si attendeva un'assemblea, ma è sembrato di stare piuttosto a un congresso, perché lo spazio che ospitava la presentazione del comitato locale sull'Île de France, la regione parigina, ha accolto circa 500 persone di tutte le età, e c'era un fortissimo investimento nel proseguimento del movimento di Soulèvement de la Terre, estremamente agganciato a forma di lotta che possa proseguire ed aprire degli spiragli rispetto anche al proseguimento di questo movimento contro le pensioni, che poi, come ricordavi, ha catalizzato anche molte altre vertenze. Insomma, lo sbocco di questo movimento nella costituzione di comitati locali e popolari credo servirà a tenere a stretta, a doppia mandata, la questione ecologica con la questione del lavoro, che credo che in questo scenario storico risulti di cruciale importanza, perché sullo sfondo, se abbiamo le intenzioni di un presidente che si muove nello sfondo di questa guerra, sarà di cruciale importanza nei propri territori poter ragionare, riflettere, organizzare strategie che siano all'altezza di questa sequenza storica, come del resto da molto tempo gira nelle piazze nelle piazze francesi lo slogan "fine del mondo, fine del mese, stessa lotta". Oggi più che mai questo slogan è assolutamente pertinente. E una seconda cosa che credo sia importante restituire, perché da molte parti del movimento se ne parla, se ne discute e si ha l'intenzione di continuare a portare forme di sostegno e drenare delle energie in questi settori, è che questo movimento ha comunque appreso, cioè alcuni lavoratori, alcuni settori di questo movimento hanno insegnato all'intero movimento che ci sono dei modi nuovi di mobilitarsi. Nello specifico alcuni settori del mondo operaio hanno veramente mostrato delle nuove forme di mobilitazione e hanno cercato di metterle in atto, e dico che hanno cercato perché la forma classica dello sciopero del trans, esteso su settimane o dei mesi, è stata estremamente complicata da attuare per tutta una serie di lavoratori precari o poco sindacalizzati, come avevamo già accennato in altre dirette. E quello che, cioè, appunto, vorrei ritornare a parlare di un settore che è quello che in Ile-de-France è stato il settore un po' guida dell'espressione della forma del blocco congiunta allo sciopero, che è quello della filiera della raccolta dei rifiuti, che ha visto appunto i netturbini uniti ai conduttori dei camion, uniti ai lavoratori dello smistamento dei centri di rifiuto, uniti ai lavoratori degli inceneritori, creare delle catene virtuose di blocchi, per cui per esempio facendo degli scioperi a turno in punti diversi della filiera, il bilancio finale è che si vedeva che si riusciva a bloccare il funzionamento dell'intera filiera, e malgrado, cioè, gli scioperi in senso classico, i tassi di adesione fossero relativamente bassi, perché si stima fossero attorno al 20-30%, e questo è un dato che andrebbe analizzato in quali sono le forme contrattuali oggigiorno, quali sono appunto le forme di precarietà, l'utilizzo di interinali, eccetera eccetera, ma dunque al netto del fatto che gli scioperanti strictu sensu erano tra il 20-30%, malgrado questo l'intera filiera dei lavoratori, organizzandosi molto bene e dunque appunto facendo sciopero a turno, chi in un centro di raccolta, chi in un deposito, chi in un inceneritore, alternando sciopero e riprese del lavoro, sono veramente riusciti a produrre appunto quegli enormi e impressionanti cumuli di spazzatura nella città, e soprattutto, oltre a aver messo mano alle tasche dei padroni, facendo perdere loro ingenti quantità di soldi, sono forse riusciti in una delle scommesse che tra le più importanti, ovvero sia quella di parlare a un movimento sociale nel suo insieme e a, tra virgolette, mostrare come si può prendere spunto per bloccare dei flussi. In questo caso il flusso appunto dei rifiuti, e che per farlo bisogna organizzarsi in un certo modo, cambiare i modi di organizzazione, pensare le tempistiche, pensare il sostegno dall'esterno.
Assolutamente, ecco. Poi allungando ancora questa filiera, hanno fornito grande materiale da incendio alle piazze francesi, questo proprio per aggiungere l'ultimo anello della catena che raccontavi, no, di una filiera. E mi viene in mente anche, ti chiedo se sbaglio, ma è un po' l'impressione che ho avuto così dall'Italia, in questa organizzazione che ci stai raccontando, che trovo molto interessante come poi strumento da mettere nella cassetta degli attrezzi di un movimento sociale, questo degli scioperi a staffetta, potremmo dire, no? Con diversi segmenti di una filiera che in qualche modo si parlano e anche senza per forza essere organizzati riescono a dare poi un danno effettivo nella riduzione di un servizio che viene poi anche facilmente compreso dalla cittadinanza. Certo. Metterei anche tutta quanta la filiera dell'energia, perché dalle piattaforme petrolifere, il trasporto di carburante, le pompe di benzina stesse, anche qui si è trattato di un'interruzione appunto di un flusso particolarmente, almeno da qui, efficace.
Sì, certo, cioè credo che una delle cose più rilevanti che questo settore operaio ha mostrato al movimento è che i settori, diciamo le filiere, sono estremamente connesse e dipendenti da una tappa dall'altra. se si organizza il blocco di ciascuna tappa in maniera coordinata, anche se non lo si fa contemporaneamente ma con tempistiche diverse ma organizzate, si riesce a creare un blocco e ad ostacolare tutti i problemi che per ordine legislativo impediscono di e anche per insomma cambiamenti storici impediscono di attuare la forma dello sciopero classico ad oltranza, che era quella che è la forma di sciopero, la forma di mobilitazione che questo tipo di movimenti sociali stanno in qualche maniera superando, perché è superata forse una certa fase storica.
Sì, ecco. Perché non esiste più forse neanche quel tipo di mondo del lavoro, no?
Sì. E inoltre, appunto, quindi peraltro sono settori che sono estremamente importanti, su cui il movimento sta particolarmente attenzionando, perché non soltanto appunto insegnano che ci sono nuovi modi tecnici di pensare l'organizzazione, ma sono settori del lavoro che oltre appunto alle rivendicazioni salariali, che perché sono quei settori che saranno più colpiti dalle forme di declassamento che si attendono nei prossimi mesi, soprattutto in uno scenario di guerra che non cessa, e che sono quei settori più poveri della popolazione su cui si scaricheranno i costi più importanti, in un modo e nell'altro illuminano anche tutta una serie di altre contraddizioni delle nostre società, perché evidentemente nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti si legano tutta una serie di altri problemi, come l'iperconsumo e diverse questioni ecologiche. Non a caso c'è tutta una rete attorno a questo settore, che è una rete ecosindacalista che segue questi scioperi e con i lavoratori e a partire dai lavoratori propone un certo tipo di comunicazione.
Benissimo, non so, appena tocco il microfono c'è inizia a gracchiare, è terribile, non lo farò più. Stasera, se non sbaglio, è atteso un discorso di Macron, giusto? Come si sta preparando la Francia a questo intervento televisivo, se non sbaglio?
Sì, niente, solo stavo guardando i giornali aspettando la vostra chiamata. Insomma, i soliti sondaggi fatti a campione dicono che il 90% dei francesi ritengono questo movimento inutile, il 70% continua a essere contrario a questa riforma delle pensioni, non mi ricordo, il 60% vuole che continui questo movimento sociale. Insomma, al di là di questa passione per i dati, che poi lascia sempre molto perplessi anche rispetto a cosa significano, io credo che cioè si stia registrando un problema molto importante in Francia, che è il progressivo scollamento dell'opinione pubblica, il consenso sociale da quello che è l'operativo dell'esecutivo, e questo è un problema nella misura in cui l'unica risposta che sta dando l'esecutivo non dà particolari segni di voler cambiare rotta, è una risposta fortemente repressiva, cioè anche rispetto agli annunci sindacali di voler continuare con l'indire alcune giornate di sciopero. Ci sono state queste dichiarazioni da parte dei ministri e giornali sul fatto che adesso si inizierà a probabilmente mettere in delle liste di segnalazione anche les ultra sindacali, come c'è la categoria dell'ultra gauche, come c'è la categoria degli ecoterroristi, adesso si vuole inserire anche questa categoria degli ultra
sindacalisti cattivi. Mamma mia.
Esatto, e ovviamente cioè io continuo a sottolineare che queste forme di repressione non possono essere disgiunte appunto uno dalla proiezione che la Francia sta mettendo come volontà di essere appunto la guida di questa terza superpotenza europea, cioè l'investimento in questo progetto di europeista, e che per farlo ci debba chiaramente essere una forma di sedazione dei movimenti interni, e non stanno dando margine di apertura di un dialogo per un consenso sociale, ma stanno sempre più facendo orecchie da mercante.
Sì, dopodiché, non sembrano proprio minimamente interessati a questo discorso, anche solo del dialogo fittizio che può avere una democrazia.
Sì, ma si legge per le strade, dopo i cortei, le tante scritte che riempiono le strade, la Quinta Repubblica si consuma, cioè in un modo o nell'altro è una stagione politica che sta aprendo una torsione storica, una discontinuità. Inoltre poi c'è il senso, non lo evoco mai perché però in senso se ne parla molto in Francia, nelle assemblee di movimento eccetera eccetera. L'altra grande questione per cui l'intervento mano militari è sempre più forte è che a partire dal 2024 Parigi, nel 2024 Parigi sarà capitale delle Olimpiadi, e dunque non si può arrivare a questa data con mezza popolazione che tira i pavé sulle banche. Cioè ci sono tutta una serie di questioni di ordine pubblico interno che devono essere regolate e messe a posto dall'esecutivo prima di quel momento. Ci sono è un'altra scadenza storica qui sicuramente.
Sì, e chi più adatto di un sicario dei mercati come Macron, che tanto non si deve fargli eleggere.
Senti, esattamente.
E noi mi sa che ci dobbiamo fermare qui perché è finito il nostro tempo.
Sì, però annuncio già in anteprima che quando metterò su www.radioblackout.org il podcast di questa diretta allegheremo anche un file registrato di alcuni compagni e compagne di Defense Collective di Rennes. È un audio molto interessante che insomma andrà un pochino a completare il quadro già molto interessante che ci hai fornito tu, e di cui ti ringrazio moltissimo come sempre.
Certo, perché ricordo solo proprio in maniera iperlampo e mi taccio che mercoledì è attesa la sentenza in merito alla dissoluzione di Sollevamo della Terre, che doveva arrivare la settimana scorsa, non è arrivata, e il Defense Collective è il secondo collettivo minacciato di dissoluzione, che appunto i compagni di Radio Onda Rossa ci hanno gentilmente passato questa intervista, ed è molto 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 interessante sentire quello che dicono compagni e compagne. Ecco qui.
Ecco, hai fatto benissimo a ricordare questo appuntamento importante per le Sollevamo della Terre. Io ti ringrazio come sempre e a presto.
A presto, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao.
Ciao.